Come annunciato, oggi abbiamo ospite telefonico in viaggio, tra l'altro, verso Roma, Nicolas Ciuferri. Ciao Nicolas, ben trovato.
Ciao Gianluca, grazie.
Ti sentiamo in viaggio. Eh sì, perché Nicolas sarà dal vivo domani insieme a De Niro per uno spettacolo che si svolgerà allo Sparwasser. Nicolas lo abbiamo avuto già varie volte ospite e abbiamo ricordato anche lo splendido spettacolo che ci regalaste tu e Paolo Benvenu qualche anno fa, pre-pandemia possiamo dire. È stato un bel momento qui proprio in radio, veniste con pubblico, un bel appuntamento che ci fa piacere sempre citare, e domani invece ti affiancherai a De Niro. E allora raccontaci un po' di che cosa si tratta.
Allora, questo spettacolo si chiama Maledetti Cantautori ed è uno spettacolo concerto, in realtà una sorta di, oddio, forse teatro canzone, musica di narrazione, sai, sfugge un pochino alle definizioni, perché anche nella nostra mania di etichettare tutto, alcune cose poi rimangono al di fuori. Ma questi cantautori, che parla, diciamo, di cantautori in maniera abbastanza anglosassone del termine, cioè songwriters sarebbe il termine più adatto, cioè quelli che scrivono poi canzoni. Ed è un po' un viaggio attraverso la musica rock, soprattutto rock diciamo, e pop, molto made in USA poi, di tutte quelle storie che comunque sia a volte finiscono male, non necessariamente, però ecco, in cui io vado a raccontare o a immaginare tante volte un frammento di vita, di esistenza di un artista. E poi con tutto questo avviene con Davide che fa il suo commento sonoro, e poi il racconto si fonde letteralmente con la canzone, una delle canzoni magari tra le più rappresentative dell'artista in questione. Faccio un esempio,
esatto.
Magari, devo trovare un esempio di artista che non faremo domani.
Va bene, però è meglio.
Che potrebbe essere, non so, Tom Waits.
Certo.
Quindi c'è, ecco, quindi piccolo spoiler, domani purtroppo per i grandi fan di Tom Waits non ci sarà Tom Waits. Ok. Quindi è un monologo, un piccolo monologo di 25-6 minuti di lui che racconta delle cose, lui, io, diciamo, per transfer artistico in quel momento, all'interno di una stanza di New York, in cui scrive questa lettera a Marta. Quindi tutto il racconto, tutto il monologo è un tentativo di scrittura di questa lettera, che non riesce mai a scriverla del tutto, perché poi Tom Waits è un inconcludente per tanti aspetti così. E quindi c'è tutto questo racconto, all'interno del racconto ci sono diverse parentesi biografiche, diverse curiosità, diverse cose che sono plausibili con la narrazione in stile Tom Waits, e poi dopo parte magari proprio a Song for Marta, per dirne una o chissà cos'altro.
Allora, ecco, provo a indovinare, magari c'è Nick Cave invece.
E guarda, e anche Nick Cave domani rimane fuori.
Anzi, ecco.
Nick Cave Nick Cave ne avrebbe da, insomma, parecchi spunti. Allora, era previsto Maledetti Cantautori 2 e Nick Cave ovviamente era nella shortlist del 2, però al momento è un po' in cantiere, ma...
E allora chi c'è? Uno? Dicene uno, o una.
Allora, facciamo così, ve ne dico due che si incrociano, ad esempio, che sono Cohen e Joplin,
okay.
In cui racconterò un piccolo gossip sui due, che d'altronde ha già raccontato in maniera abbastanza anonima Cohen in quella canzone che è Chelsea Hotel No. 2. Poi abbiamo ovviamente tanta Seattle, perché sai com'è, diciamo, quelli hanno è stato quel periodo in cui avevamo un talento incredibile, tutti quelli fantastici che sono finiti tutti malissimo, più o meno poi per tutti per le stesse ragioni. Abbiamo qualche artista che appunto è stato anche vicino a noi e che purtroppo è mancato, e via, insomma abbiamo tanti artisti che sono raccontati ovviamente in maniera spesso poetica, spesso dissacrante. Spesso un altro che non facciamo domani è Bertrand Cantan, dei Noir Désir, ad esempio. Anche lui che appartiene proprio ai Tramaledetti. Non ci sarà, insomma, adesso vabbè, ovviamente poi dico tutti quelli che non ci sono. Diciamo, ecco, diciamo, pescando dalla Seattle se ne trovano tanti. Cioè, ad esempio, tangente a Seattle abbiamo Elio Smith, ad esempio.
Certo. Ma quindi questi sono monologhi che scrivi tu o sono scritti dagli altri, cioè dai protagonisti?
Sono miei, sono scritti da me e sono editi in un libro che è uscito per Becco Giallo con le illustrazioni di Ernesto Anderle, aka Robby il Pettirosso, che è forse il principale attualmente illustratore di musicale o per... o per comunque sia sì, per cantautori così.
Okay.
E il libro è già uscito da 2-3 anni credo, però questo, e poi da lì è partito lo spettacolo, anzi in realtà lo spettacolo è partito prima. Okay. Poi è uscito il libro e poi è diventata una cosa fondamentalmente non stop.
Però non un disco, non ne avete fatto un disco?
Non ne abbiamo fatto un disco, no. Abbiamo in realtà dei materiali registrati e non è detto che non esca un giorno, però sai, lì è un po' una cosa strana perché diventa, ma sì, facciamo un podcast, no, facciamo un disco, e poi la questione dei diritti è tutto un po' spinoso, quindi sai, alla fine è poi un progetto che vive molto, molto di live. E tra l'altro con me e Davide penso sia passato mezzo indie italiano, perché non so, dai Marlene Kunz, Riccardo e Cristiano, a Molpenia, a Natalia, non so, Piccoccato, Paolo ovviamente, Benvenuto è stato con noi diverse occasioni, insomma abbiamo avuto veramente, adesso me ne sto dimenticando tanti, spero non si offenda nessuno, ma insomma abbiamo avuto veramente la fortuna, il piacere e l'onore di avere un compagni di palco, di avventure, insomma fortissime, e tutti quanti poi ricordavano i loro amori di gioventù, perché poi Metti Cantatori va a pescare un po' dalle nostre generazioni, che con la musica, poi anche quella dei Maledetti ci siamo, no? Ci siamo incastrati,
certo.
Forse abbiamo questo amore per la musica anche per questo.
Quindi uno spettacolo molto interessante e valido, che portate già in scena da qualche tempo. Ho trovato anche qui su YouTube alcune testimonianze, poi un Janis Joplin, Leonard Cohen del 2020 addirittura, Ben House. Magari poi ascolteremo
quello. Vola il tempo,
Infatti che sono già 5 anni, vedo anche un qualcosa del 2017 addirittura. No, però aspetta, ho detto una cavolata. No, è un'altra storia. Sì. Questo è di 5 anni fa, sicuramente. Comunque, quello di Venaus a Torino.
Sì, è sicuro.
Ebbene, quindi, insomma, questa collaborazione molto interessante con un valido artista quale De Niro. Noi stiamo spingendola chiaramente la data di domani allo Sparwasser di Roma a Pigneto. Però, insomma, siamo anche una radio ascoltata in tutta Italia, per non dire in tutto il mondo. Ci sono altri appuntamenti a parte questo?
Cioè, sicuramente Cuneo, credo, il 1° di agosto.
Uh-huh.
E poi abbiamo altre daterelle sparse. Il problema è che avendo quei 4-5 spettacoli che porto avanti contemporaneamente con tutti altri artisti che hanno altri calendari, al momento non ricordo. C'è un casino di date. Però ricordo questa del 1° agosto al Baladén di Cuneo, che è questo locale storico sulla piazza. Cioè,
insomma, ricordiamo Nicolas Ciuffelli, scrittore, performer, insomma artista che sicuramente rende la parola viva. E quindi quali altre collaborazioni stai portando avanti o in che cosa sei impegnato ultimamente?
Allora, ho uno spettacolo, tra l'altro, che si chiama Cattivi Bambini, che guarda, se mai dovessimo passare con la band dalle parti di Roma sarebbe veramente molto bello riproporlo anche da voi, perché...
Come no?
Sarebbe bello, sì. Un pochino si lega a tutta la questione antagonista e insomma di protesta o di critica quantomeno sociale, e fondamentalmente ho scritto delle fiabe distopiche, delle fiabe per adulte che vengono raccontate un po' in stile, non so, post rock, spoken word, quasi Slint per capirci, per dare un riferimento, sì, e ho lì come band Daniele Celona, che tra l'altro è stato anche in Maledetti Cantatori diverse volte, insomma, grandissimo cantautore torinese, molto molto rock. Poi c'è il disegno dal vivo, perché è un progetto che appunto ha la parte visual che è particolarmente importante, con Michele Petrucci. Poi abbiamo la batteria Paolo Di Gioia di Eugenio Via Di Gioia, e poi abbiamo Paolo Bergese e Michele Cera, che sono due musicisti incredibili unesi. Però ecco, la logistica, come capisci, non è mai semplicissima. E poi ho un progetto su Luciano Ligabue, perché tempo fa ho scritto sempre per Becco Giallo una biografia a fumetti su Luciano. È stata un'occasione diciamo incredibile di fare quel passaggio dal sottobosco all'incredibile mainstream, quindi è stato uno shock nel vero senso del termine, nel senso che ho visto un ambiente a cui non ero particolarmente avvezzo.
Tu parli del pittore, chiaramente, no?
E parlo chiaramente di Luciano Ligabue.
Sì, 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 sì. No, ma non si sa mai.
Sì, non lo so, che suona un po' strano, avendo fatto tutti questi discorsi un po' da artista minore, no? Poi sparare un Ligabue così.
Scherzi a parte. Però no, è meglio sottolinearlo, perché comunque.
Sì, sì. Ho fatto qualche tempo fa un teatro tra le Marche e l'Emilia Romagna, a Gradaro, la città di Paolo e Francesca. Appunto, ho fatto questo spettacolo su Ligabue. E mi hanno scritto un sacco di persone che cercavano il biglietto perché è andato subito esaurito. E una di queste persone la conoscevo, e quindi ho detto no, tranquilla, in qualche modo riusciamo, dai, bla bla bla. E poi a un certo punto ho notato che lei aveva effettivamente una foto di Ligabue pittore come immagine di WhatsApp. Ho detto, ecco, guarda che da questo ti aspetti uno spettacolo intellettuale sul pittore, così. Invece era una fan di tutti i Ligabue possibili e immaginabili, okay. Credo anche del Partigiano. E niente, vabbè, questo è un altro spettacolo, questo è un tour, e poi uno spettacolo su Elio Smith, che porto in scena, che è uno spettacolo incredibile e difficilissimo, soprattutto per i musicisti, che sono Roncea, che sicuramente conoscete, perché
no?
È un cantautore meraviglioso, e Andrea Della Piana,
gli 800 piemontese, se non mi ricordo, Roncea.
Tutti Alberti, sì. E poi Amedeo Biclino. E sono tutti, sì, sono tutti lì, come puoi vedere io me le trovo comode le band, se non sono 800 km di distanza non ci piacciono. E quindi abbiamo questo spettacolo su Elliot che è molto bello, molto toccante, perché poi la storia di Smith è veramente una storia anche lì incredibile, perché parte dagli abusi infantili che ha subito e poi attraversa veramente tutta quella scena rock, grunge. E io quando leggevo le biografie per scriverlo, cioè ogni volta, capito, che giravo pagina trovavo qualche nome incredibile. Cioè, a un certo punto arriva, capito, questo tipo, stava a Portland, Elio Smith, una piccola parentesi.
Vai.
E lui, allora, mentre era lì, ha la sua band, gli Hitmeister, che vanno e non vanno, però a un certo punto scrive queste cose sue, chitarra voce, la sua fidanzata all'epoca le porta a un negozio di musica, questo negozio di musica aveva un commesso che insieme ad un altro tipo decidono di aprire una piccola etichetta che si chiama la Cavity Search Records, e praticamente l'altro tipo, cioè non il commesso, era il manager di una band, di due band emergenti dell'epoca, una delle due era nei Soundgarden e l'altra erano gli Alice in Chains, capito? Cioè, e lui sta lì, cioè sta in quello scenario lì in cui ogni volta che tu ti muovi, capito, sono usciti fuori Nirvana, quest'altro sì, ha appena fatto questa strategia commerciale per gli Smashing Pumpkins, adesso la fa su Elliot, capito? Cioè era tutto quel...
un fermento e comunque anche un supporto di un'epoca che forse rimane quella ultima, perché poi dall'avvento di internet in poi cambieranno anche tante cose proprio a livello di produzioni, di supporto.
Tocca dar ragione Metallica. Sai che loro quando hanno fatto la battaglia contro Napster, no? Loro, che ne so, i Bon Jovi, no? Tutte queste band così, no? Che noi all'epoca dicevamo, no, vaffanculo, voi miliardari che volete, non volete, cioè noi a comprare dischi, a pagarli così, e invece avevano ragione alla fine. Cioè alla fine l'internet ha devastato realmente la possibilità di fare musica, perché oggi un Elio Smith non uscirebbe fuori.
O comunque anche a livello economico, adesso con i vari streaming o portali, ecco, il ricavato per gli artisti è veramente minimo, se non nullo, e quindi anche proprio in questo senso è un problema. Comunque, invece...
Daniel Ek, no? Scusa, questo è un discorso che... Ora, la persona più ferrata al mondo su questo è Cristiano Codano, lui proprio si... lo vuoi intervistare sui danni di internet?
No, già ebbi modo di parlare proprio di questo con lui in un'intervista che gli feci.
Ecco, allora lo sai bene.
Sì, assolutamente.
Però, ecco, Daniel Ek, no, è il fondatore di Spotify, che ti dice non dovete fare singoli in continuazione, non potete permettervi di far passare un anno tra un album e l'altro. È un discorso pericolosissimo, cioè non c'è più il tempo di ricerca, non c'è più il discorso dell'esplorazione, non c'è più il discorso di lavorare sui brani, cioè devi inseguire una sorta di tormentone. Poi ce ne usciamo con brani tutti uguali che seguono o l'algoritmo o il gusto. Cioè,
ah, io ripeto, secondo me entra in campo proprio l'ascoltatore a quel punto. Se poi diventa passivo lui, il problema è... Cioè, certo, le nuove generazioni sono abituate a questo ormai, chiaramente. Forse però anche qualcuno più grande d'età si è adeguato, quando invece magari dovrebbe coltivare quello che è invece un approccio diverso alla musica, sicuramente. Quello un
però
po'
guarda,
più datato.
Ti faccio un esempio che secondo me è abbastanza calzante. Allora, come tu sai, ma magari ti ascolto di no, io come lavoro faccio il docente, quindi il mio, quando non sto sui palchi, sto comunque nelle classi con i ragazzi. Allora, siccome abbiamo la fortuna, noi docenti, che a un certo punto chiudiamo la porta e quello che facciamo dentro l'aula, bene o male, la riusciamo a gestire, io ogni anno faccio dei moduli sui cantautori.
Uh-huh.
E quindi faccio dei moduli sulla scrittura musicale, sul come... su come la canzone, su come... e parto anche dagli ascolti dei ragazzi. Ora, ad esempio, banalmente, una cosa carina, una delle ultime cose che ho fatto qualche settimana fa, ho messo a confronto Bartali di
Conte.
Di Conte con il giro di Succi, no? Perché tutte e due raccontano di una giornata.
Certo.
Quindi era molto carina, poi vabbè, lasciamo perdere.
Beh, anche perché poi Succi è influenzato da Conte per sua stessa missione.
Sì, ha fatto il disco di cover, no? L'altro per Macari. E vabbè, anni fa invece a un professionale, partendo da loro, quindi partendo da quello che si ascoltavano, ho detto vabbè, che Sfera Ebbasta, vabbè, facciamo Sfera Ebbasta, ascoltiamo Sfera Ebbasta. E quindi però ovviamente il coltello da parte del manico metaforicamente ce l'ho io, e ho detto ok ragazzi, allora vi piace questa canzone, facciamo una cosa, scrivetela. E quindi ho fatto loro scrivere tutto il testo della canzone che volevano, Sfera Ebbasta. E a un certo punto ho avuto un ragazzo che si è alzato in piedi, un ragazzo che aveva i capelli rossi come Sfera Ebbasta, che si è alzato in piedi sbattendo i pugni sul tavolo dicendo ma questa canzone non vuol dire niente, ma com'è possibile? E uscendosene poi con epiteti vari verso Jonathan Boschetti alias Sfera Ebbasta. Ecco, questo vuol dire che lui che si ascoltava questa canzone, come tutte le altre canzoni di Jonathan Boschetti, per 300.000 volte al giorno, non si era mai fermato realmente al significato delle parole. Si è messo davanti al significato delle parole perché le ha dovute scrivere su un foglio di carta, è rimasto scioccato. Ha avuto una reazione addirittura violenta, capito? Però finché non si è trovato in una... E ti premetto che in tutto ciò, quando io ho detto che poteva scrivere una canzone in Sfera Ebbasta, era tutto, no, contento, ridacchiava perché poteva scrivere le parolacce e quant'altro, no? Quindi una trasgressione che a scuola non sempre è concessa. Ecco, la reazione è stata questa. Però questo cosa ci dice? Ci dice che la gente si mette le cuffiette dentro le orecchie e poi quello che passa, passa.
Sì, beh,
quindi
è il problema.
È complicato, è molto complesso. C'è un discorso che... Cioè, l'educazione musicale è fondamentale, ma dobbiamo farla... Cioè, io cerco di farla partire dalle scuole, però...
Il problema è tra le famiglie sicuramente, ma io, se penso anche a quando ero più giovane, mi sono formato musicalmente, non è grazie alla famiglia, perché ascoltavano cose o non ascoltavano cose commerciali, non per gli amici miei, perché anche lì erano molto commerciali, io iniziavo molto giovane a ascoltare, ma grazie anche a delle radio che mandavano un determinato tipo di cose, ma a prescindere dalle radio indipendenti c'era anche il canale nazionale che faceva un lavoro diverso rispetto a questo. C'erano anche altre radio un pochino più mainstream, ma che avevano il coraggio ogni tanto di tirare fuori qualcosa di interessante. Invece adesso trovo tutto un piattume molto basso, e anche quelle due o tre radio network che si spacciano per musica rock passano sempre quei 10-15 nomi e lì si ferma. Quindi, quindi mi sembra proprio tutto un po' statico, tutto fermo, se non una regressione abbastanza grossa in tal senso. Cioè, non si danno input che non siano quelli soliti.
Non si danno input, ma poi girano meno soldi, perché ovviamente l'industria discografica si è ridotta. Cioè, ormai l'industria discografica è veicolata dall'industria della moda. Cioè, se noi andiamo a prendere gli artisti di Sanremo, per dire, cioè, gli sponsor più grandi che hanno dietro sono sponsor di abbigliamento. Cioè, e qui c'è Louis Vuitton, e qui c'è la Gucci, qui c'è questo, qui c'è quell'altro, e quindi c'è un discorso di manager, di diritti d'immagine, di, cioè tutto il casino che ha piantato, non so come detto, Tony S per la collana, per esempio. Uh-huh. No, perché lui deve andare con quella collana? Io penso, ma la mia deduzione, che fosse un discorso di sponsorizzazioni e quant'altro.
No, ma sai cos'è? Quello è vero, però se penso anche a tanti gruppi degli anni Ottanta che si muovevano, che amiamo e che si muovevano, dove dietro c'era qualcosa di moda, comunque, però a livello poi musicale facevano belle cose, per me potrebbero pure sponsorizzare quello che gli pare, ma fate anche delle cose belle, capito? Cioè, invece mi sembra proprio a livello musicale proprio lì il problema, che c'è un piattume proprio generalizzato che è assai... proprio scadente,
Però quello è per forza, ma se ci pensi tecnicamente, cioè se uno volesse pensare male a una pianificazione, è molto sensato, perché tu hai portato sia per un piattume musicale, che vuol dire che hai portato una intercambiabilità musicale. Adesso se noi pensiamo ai grandi talent, in cui transitano ogni anno decine di persone che poi spariscono nel nulla, no? Hanno una proposta artistico-musicale che è una proposta totalmente anonima, anche quando viene resa peculiare per alcuni aspetti, è tutto molto replicabile, è tutto ricreabile, cioè ricreabile da qualcun altro, e adesso sono ancora delle persone o dei quei 4-5 autori che scrivono i principali tormentoni. Tra un po' sarà l'intelligenza artificiale, come credo in alcuni casi già sia, e
però dobbiamo fare sempre una distinzione, per me importante. Questo è un problema seriamente italiano, perché comunque all'estero ci sono queste proposte, ma ce ne sono molte altre, hanno anche un supporto, visibilità diverse nelle nazioni, pensando anche all'Europa, insomma, se penso a Germania, Francia, Inghilterra, Belgio, così ci sono probabilmente delle realtà trap, il corrispettivo dell'hip hop, anche se non credo, ma poi c'è molto altro, dal rock all'elettronica, così, che viene supportato anche in un certo modo e con un certo seguito anche dei più giovani. In Italia invece ci si è arenati proprio, e questo è il problema.
Guarda, io ho vissuto in Irlanda per 7 anni, cioè in Irlanda ogni pub, ogni posto in cui c'è aggregazione c'è musica, perché è vista non come un servizio ma come una cosa che ci deve essere, cioè non è comprensibile, capito? Non è che dici, no, mettiamo quello perché fa sì, mi porta qualche persona in più, no, c'è musica dal vivo perché la musica è dal vivo. Poi assolutamente, sono anche molti orari in cui passano magari, ecco, la radio, la playlist.
Però da un'Irlanda sono usciti Fontaine's DC, sono usciti e tante altre realtà, Gilla Band, ma possiamo veramente tirarne fuori tante che sicuramente non fanno trap e non fanno hip hop, e quindi è questa la grande differenza. Però insomma, va bene, allora siamo già di chiacchiere da parecchi minuti, quindi direi di andare a ricordare l'appuntamento per quel che riguarda domani Sparvasser a Roma al Pigneto, lo spettacolo che vedrà insieme Nicolas Ciuffelli e De Niro con maledetti cantautori, e tra questi ci saranno anche Janis Joplin e Leonard Cohen. Qui ho trovato qualcosa da YouTube, spero che si possa sentire bene. Allora Nicolas, se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda, a te i microfoni.
Troppo così di punto in bianco,
se abbiamo scordato qualcosa che vuoi sottolineare dello spettacolo.
Guarda, vorrei solo colgo l'occasione per dire una cosa magari che non è, che non c'entra moltissimo maledetti cantautori, ma forse anche di più, un po' perché ci siamo fatti questa bella chiacchiera da oggi, abbiamo ricordato Roma, un po' perché è, insomma, Roma è una città particolare e importante. Lo spettacolo di domani sarà dedicato a Paolo Benvegnò,
certo.
perché è un dolore che, ecco, con cui ancora non ho fatto pace, non so se succederà presto.
Tu poi sei stato veramente a stretto contatto con lui, lo hai vissuto proprio nella sua, immagino, intimità proprio emotiva.
Sì, beh, quando fai quelle 80-100 date insieme, più o meno, no, poi c'è un'amicizia molto forte, quindi, ecco. E quindi ci sarà in qualche modo anche lui con noi, e come penso che mi accompagni, ci accompagni a tutti tutti noi che amiamo la musica bella, tutti quelli che gli vogliono bene.
Certo, assolutamente.
Quindi, ecco, per quanto nel mio piccolo, per quello che posso, mi piace continuare a portarne avanti la memoria, ecco.
Benissimo, e lo facciamo anche noi costantemente trasmettendo le sue canzoni. Allora, grazie a Nicolas. Grazie a Nicolas Ciuferri per essere stato con noi. E a domani allo Sparwasser insieme a Davide Combusti, ossia De Niro.
Ore 9:30.
9:30. Perfetto. Ciao, grazie.
Ciao, saluto agli ascoltatori. Ciao. We should jump up and cut an easy eye. Your daddy's dreams and your mind.
Natalie, che non è sul palco, che siamo Modano, Eugenio Rotondi, Pit Coccato.